Possiamo prendere il libro del profeta Isaia, Isaia 55:1-11. Isaia 55:1-11. Lo preghiamo a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
Ecco, l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare.
Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo brano, che abbiamo pregato anche altre volte, ci mette nella luce di chi cerca, di chi desidera, di chi ha sete, e soprattutto ci mette nella luce di un Signore che ci invita a bere, ci invita a mangiare, ci invita ad ascoltare. Ecco, dietro questo invito c'è da parte sua la cura nei confronti della nostra vita. Ascoltate e voi vivrete. Anche il mangiare, il bere, il nutrirsi, quindi, richiama la vita. E ci dice che il Signore ha a cuore la nostra vita. E l'ha talmente a cuore che la offre in maniera gratuita. Chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro. Col nostro rischio di spendere denaro per ciò che non nutre. E ancora più avanti, al versetto 6, cercate il Signore. Ecco, di fronte a questi inviti del Signore, sperimentiamo che i nostri desideri vanno verso ciò che non soddisfa. Il profeta lo dice così, riferendosi a Dio: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Ecco, si sperimenta questa distanza, una distanza per certi aspetti incolmabile, ma che viene colmata appunto dalla parola di Dio, così come la distanza tra cielo e terra qui viene colmata dalla pioggia e dalla neve. Non è una situazione senza via di uscita, anzi il Signore ci assicura che la parola uscita dalla sua bocca non ritornerà senza effetto. E dice: senza aver operato ciò che desidero, come a dire che non c'è solamente il desiderio nostro, c'è un desiderio ancora più profondo che quello del Signore su di noi e che si identifica con quelle che sono le sue promesse. Con queste parole di Isaia ci introducono al brano di Marco di questa sera, Marco 10, 35, 45.
E mentre cercate, vi dico il contesto. E dopo ormai 2 anni e mezzo, quasi 3, e siamo arrivati alla fine dell'introduzione del Vangelo. E l'episodio che abbiamo letto la volta scorsa avveniva mentre erano sul cammino che saliva a Gerusalemme, cioè siamo lì a Gerico. Quello di oggi pure subito dopo, e mentre saliva Gesù aveva predetto cosa sarebbe capitato a Gerusalemme, facendo l'indice esatto di tutto ciò che capiterà al figlio dell'uomo. Poi c'è questo testo che leggeremo, e poi entrano in Gerico, Gesù guarisce il cieco e arriva su a Gerusalemme con l'asino, entra, scende in Gerusalemme, entra nel tempio con l'asino ed è sera. E adesso da qui si scandiscono tutte le sere e le giornate, fino a quando si oscurerà il sole a mezzogiorno, al sesto giorno. E qui siamo al primo dei 6 giorni, che conclude con la sera quando si vede niente. E qui si conclude tutta la catechesi di Gesù ai suoi discepoli. La seconda parte del Vangelo è dedicata ai discepoli per spiegare cosa capita al figlio dell'uomo, che è il senso della vita di Gesù, che dà la vita per tutti, e per questo è il Signore della vita e risorge. E abbiamo visto che alla prima predizione della sua passione Pietro reagisce, Gesù lo chiama Satana. Allora, la seconda volta che Gesù dice la sua passione, che ritma il cammino verso Gerusalemme, i discepoli capiscono niente, eppure era chiaro, e discutono tra loro su chi è il più grande, quindi non gliene frega niente. E poi c'è tutta la catechesi che abbiamo visto di Gesù, fino all'altra volta, per spiegare appunto come dovremmo vivere tutte le nostre relazioni in modo nuovo, chi è il più grande. E stasera torna ancora allo stesso motivo, perché non hanno capito la grandezza di Dio che si rivelerà sul Calvario. E questa volta però i discepoli, Gesù ha detto con chiarezza ciò che capita, che non si può fraintendere, La prima volta hanno reagito, la seconda hanno taciuto, la terza vanno al contrattacco. Cioè, capiscono sempre di meno. Ed è molto bello questo, è un testo di equivoci e vediamo. Sui desideri fondamentali di Dio e sui nostri che si scontrano e si incontrano.
Marco 10, 35, 45. E gli si fanno innanzi Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi ciò che noi chiediamo a te. Ma egli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Ma quelli gli dissero: Da a noi che uno alla tua destra e l'altro alla sinistra sediamo nella tua gloria. Ma Gesù disse loro: Non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Ma quelli gli dissero: Possiamo. Ma Gesù disse loro: Il calice che io bevo lo berrete, e del battesimo di cui sarò battezzato sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo, ma è per quanti è stato preparato. E ascoltando, i 10 cominciarono a indignarsi su Giacomo e Giovanni. E chiamateli innanzi, Gesù dice loro: Sapete che quanti sembrano comandare i popoli li tiranneggiano, e i loro grandi li spadroneggiano. Ora non così è tra voi, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chi vuole essere tra voi, chi vuole tra voi essere primo, sarà schiavo di tutti. E infatti il figlio dell'uomo non è venuto ad essere servito, ma a servire, e a dare la sua vita in riscatto per molti.
Ecco, Gesù ha appena parlato di quel che succede a Gerusalemme, che darà la vita. E adesso vediamo che invece di capire quel che Gesù va a fare, due dei discepoli più quotati della terna, i primi tre, si presentano, gli sbarrano il cammino e dicono: Noi vogliamo che tu faccia ciò che ci chiediamo. E non in cose banali, sulla gloria. Quindi non hanno capito niente della gloria di Gesù e hanno capito niente di cosa bisogna fare. Vogliono in fondo che lui faccia ciò che vogliono loro, come facciamo noi. Ma vediamo tutta la scena, che è tutta una scena di equivoci, il cui risultato è far capire che siamo ciechi davanti alla gloria, per cui dopo ci sarà il miracolo del cieco, cioè che non comprendiamo nulla né dell'uomo né di Dio. E siamo tra quelli che mettono in croce il figlio dell'uomo perché vivono di falsi valori. Noi discepoli, non gli altri. E Gesù li ha istruiti per 3 anni, quindi doveva intendersene. Allora vediamo per ordine, perché è troppo colorita la scena, quindi la viviamo così, al rallentatore come nel testo.
Vediamo il primo versetto, il versetto 35. E gli si fanno innanzi Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi ciò che noi chiediamo a te. Questa è l'iniziativa che viene presentata di questi due fratelli che si fanno innanzi. Probabilmente si saranno messi d'accordo, avranno preparato questo momento. Non si sa come mai in questo momento, sta di fatto che quel momento diventa esattamente il momento che segue la predizione di Gesù, quasi a testimoniare quello che stanno comprendendo di Gesù, cioè niente. Eppure questi due fratelli, i figli di Zebedeo, si diceva prima, sono tra quelli che si dice in un certo senso nel gruppo prediletto. Però forse questo ci dà un'immagine di che cosa sia questa predilezione. Dopo la prima predizione era Pietro che rimproverava Gesù, che lo prendeva da parte. a seconda erano un po' tutti, adesso nella terza emergono questi due, sono quelli che Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù li ha già presi con sé nella casa di Gairo, tra i primi chiamati insieme ad Andrea, li ha portati sul monte della Trasfigurazione, e sono quelli che, tra l'altro Giacomo e Giovanni sono quelli che invocano il fuoco sui samaritani, Giovanni è quello che blocca la persona che sta scacciando i demoni. Forse dietro questa predilezione di Gesù c'è la predilezione per coloro che fanno fatica a comprendere. Cioè Gesù forse non li prende con sé perché stanno capendo tanto, forse perché hanno bisogno.
Poi è molto bella la prima parola che gli van davanti, cioè vuol dire lui sta salendo per Gerusalemme dove capita quello, gli sbarrano il cammino, no, e gli fanno la proposta allora, quello lì lascia perdere quelle quisquiglie, noi vogliamo che tu faccia ciò che ti chiediamo.
Tra l'altro lo chiamano maestro, come lo chiama anche il giovane che abbiamo visto la seconda volta, prima lo chiamano maestro buono, la seconda volta abbiamo visto lo chiamano maestro. Siamo allo stesso livello. Cioè, mentre l'altro è andato via, triste, questi lo stanno seguendo, ma di fatto con la stessa mentalità. È come se si allontanassero anche loro. Cioè, si va dietro Gesù, non seguendo Gesù. Tanto è vero che la richiesta che fanno è che lui faccia qualcosa per loro. Il giovane aveva detto perlomeno che cosa devo fare per ereditare la vita eterna. Invece loro devono dire tu devi fare qualcosa. Tu Signore devi fare qualcosa, anzi tu devi far per noi ciò che noi chiediamo a te. Sia fatta la nostra volontà.
Come in terra, così in cielo.
Così in cielo.
Sulle nostre preghiere sono così. C'è il capovolgimento del rapporto. A proposito, ho presente quando ero in Mozambico e c'era la guerriglia. I guerriglieri passavano e avevano sempre due vie da passare. O passavano dove stavamo noi o gli altri. Allora quando si sapeva che erano in giro, nelle varie cappelle mi è capitato di essere, si pregava, o Signore, fa che passino dall'altra parte, ascoltaci Signore. E gli altri
era sperando che non pregassero dall'altra parte.
Esatto, lo stesso pregavano anche gli altri contemporaneamente. E diceva, credo Marco Lasceta, che una volta Dio mi ha ascoltato, da allora non gli ho più chiesto nulla, gli ho detto sia fatta la tua volontà. Perché Dio è la proiezione dei nostri desideri, qui ha ragione Feuerbach. Tutte le fessaggini che pensiamo le proiettiamo su Dio, tutte le nostre perversità, tutto sommato. L'onnipotenza, i nostri deliri, il nostro controllo, le nostre insicurezze, il dominare gli altri, l'essere potenti, l'avere in mano tutti. Tutti i deliri li proiettiamo su Dio, è la bestemmia la religione. E loro vogliono che facciamo, anche noi siamo come te, no? Oh.
Come se qua facesse la coppia di fratelli, anche quello che ha fatto Pietro dopo la prima predizione, cioè dire a Gesù quello che deve fare, nel parallelo di Matteo vedremo che sarà addirittura la madre di questi due, quasi a dire che è qualcosa che ci portiamo dentro, che è dentro di noi. E qui viene detta in maniera esplicita. Ma appunto dietro questa richiesta, che sembra appunto farci sorridere, in realtà ci sono tante nostre richieste.
Quasi tutte, direi.
Di chiedere al Signore quello che vogliamo noi. E in un certo senso strumentalizzare il Signore perché realizzi ciò che vogliamo noi. E in fondo c'è uno strumento, la possibilità anche di strumentalizzare la sequela per questo. Versetti 36-36.
Scusa, è fin qui poco male perché è l'unica cosa che facciamo sempre. Per fortuna che Dio non ci ascolta. Però l'oggetto è più interessante ancora.
Versetti 36 e 37. Ma egli disse loro, cosa volete che io faccia per voi? Ma quelli gli dissero, da noi che uno alla tua destra e l'altro alla sinistra sediamo nella tua gloria.
Sarà la stessa domanda che Gesù farà al cieco di Gerico: cosa vuoi che io faccia per te? Quello che è cieco sa cosa chiedere. Noi che siamo ciechi, altro chiede di vedere perché non ci vede. Noi vediamo bene cosa chiedere. E allora cosa gli chiedono? Quello che tutti chiediamo. La gloria, uno a destra e l'altro a sinistra. Cioè vogliamo essere superiori agli altri. Vogliamo essere di più. La maestà, no? Il magis, sempre.
Sì. E anche Gesù che chiede loro, cioè, rispetto a quello che gli hanno appena detto, Gesù non li blocca, non dice ma siete matti, dice cosa volete che io faccia per voi?
Magari avrebbe, forse hanno capito.
Lascia la possibilità. E può essere anche interessante sentire questa domanda di Gesù rivolta a noi, rivolta a me. Cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi? Gesù non blocca il desiderio. In un certo senso lo vuole educare questo desiderio, tirar fuori, ordinare. Però vuole che lo possano esprimere. Lascia questa possibilità. E allora ecco che i due fratelli esplicitano quello che si portano dentro. Appunto i primi posti, il contare di più. E tutto questo dietro un'apparenza di gloria di Gesù, dove in realtà su questo si gioca un po' tutto. Uno alla destra, l'altro alla sinistra, sediamo nella tua gloria. La questione sarà appunto questa. Di quale gloria qui stanno parlando? Quale Gesù stanno conoscendo? È come se le risposte alle varie predizioni della passione, morte e risurrezione di Gesù mostrassero la fatica. Non tanto comprendere le parole di Gesù, quanto seguire la via, quello che diceva Silvano dei due che si mettono innanzi ad impedire quasi il cammino di Gesù, è esattamente il tentativo che stanno facendo. Quasi di fargli cambiare strada o farlo tornare indietro. Ecco allora che la destra e la sinistra per questi due vanno a significare qualcosa di totalmente opposto a quello che intende Gesù.
È importante quanto dicevi sul desiderio, che Gesù non li spegne, perché l'uomo è desiderio, non è istinto. Il desiderio è desiderio di felicità, ma la felicità non ha oggetto. Che cos'è? Desiderio di vita, ma chi l'ha vista? Ecco, e allora noi impariamo, abbiamo bisogno di un maestro a dare oggetto ai nostri desideri vedendo gli altri, le persone realizzate. In fondo, supponi, chiedi e tutto, vorremmo essere come Dio da Adamo e Eva in poi. Poi il Dio in terra chi è? È quello che è il re, che domina tutti, che porta la corona, segno del divino. L'errore o la cosa giusta dipende dal modello che prendiamo. Noi prendiamo come modello della persona riuscita esattamente quello che fa il figlio dell'uomo e ogni uomo quello che abbiamo visto la volta scorsa. Lo prende, lo tortura, lo ammazza. Cioè prendiamo come nostro pastore, come nostro re, la morte. Desiderio di possesso di cose, di persone, di Dio, che uccide. Gesù presenta l'altra cosa.
Si diceva appunto prima della gloria di Gesù, si diceva del Calvario, di quello che verrà, perché poi ci sarà qualcuno alla destra e alla sinistra, ma non saranno queste due persone, perché dietro c'è un concetto di gloria totalmente diverso. Allora si tratta di purificare quello che è il nostro desiderio, di conoscere anzi meglio questo Gesù. Qual è la gloria di Gesù?
Cioè, tra l'altro, la parola gloria in ebraico e la traduzione greca, doxa, è del nome di Dio, il kavod, la gloria. che vorrebbe dire il peso, la consistenza. Ecco, e Paolo distingue bene tra la gloria, che si dice doxa in greco, la kenodoxia, la gloria vuota, la vanagloria, e sarebbe il peso vuoto, l'inconsistenza, il nulla, cioè i desideri di morte, e invece la gloria piena, che è dar la vita, non toglierla. E quella sarà la gloria del Signore, dar la vita.
E questo tentativo dei due è un tentativo che può esserci a vari livelli. Qui lo vediamo nel collegio apostolico, ma è una dinamica che ci può prendere in tante situazioni, in tanti tipi di relazione. E se vogliamo, dietro questo desiderio di sedere alla destra e alla sinistra, c'è probabilmente da parte di queste persone un desiderio di riconoscimento che potremmo anche definire il non sentirsi ancora amati. Chi ha un desiderio forte così ha bisogno di essere riconosciuto, perché sennò non si sente riconosciuto. È una posizione fondamentalmente di debolezza questa. E vedremo poi anche nella risposta che darà Gesù.
È quello che dicevi, in fondo in ogni relazione, perché si litiga? Perché non ci si capisce? Perché le guerre? Perché le rivalità? Perché ognuno vuole star sopra l'altro e avere in mano la situazione, l'altro. Dal livello di coppia, di amicizia, tutto. Di Stato, di Chiesa, di nazioni, di potenti, di impotenti, di imbecilli, di sapienti, uguale.
Esattamente il cammino opposto a quello che Gesù ha delineato nei versetti precedenti del figlio dell'uomo, di chi si mette nelle mani degli uomini, e questa invece è la logica di chi vuole avere in mano le situazioni e gli uomini. E allora ci sono questi che hanno un'idea opposta della gloria, che chiedono a Gesù di essere strumento della loro affermazione.
Allora, e guardate che questo è il baco e il principio di tutti i mali. Cioè la falsa idea di gloria, la falsa idea di felicità, è quello che fa tutte le guerre, le ingiustizie, guasta tutte le relazioni, impedisce in fondo che noi accettiamo la nostra verità profonda, che è quella del figlio dell'uomo, che è quel massimo comune divisore che tutti abbiamo, togliendo ciò che abbiamo. Cosa siamo? Figli. Esistiamo se accolti e amati. E se accolti e amati possiamo accogliere ed amare. Ed è quella la gloria, dar la vita. L'altra invece è esattamente il principio di morte che domina il mondo.
Viene in mente ascoltando, mentre si parla di figlio dell'uomo, qui si parla ancora dei figli di Zebedeo. Come dire, sono ancora ben caratterizzati, cioè hanno un'identità familiare molto forte. Anche loro vogliono formare una casta.
C'è anche l'azienda con i garzoni loro.
In un certo senso non l'hanno ancora lasciato questo padre. L'abbiamo visto al primo capitolo, ma ricordandolo ancora qui, se lo stanno portando dietro. Versetti 38-40. Ma Gesù disse loro: non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Ma quelli gli dissero: possiamo. Ma Gesù disse loro: il calice che io bevo lo berrete, e del battesimo di cui sarò battezzato sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo, ma è per quanti è stato preparato.
Non so se avete notato che sembra un dialogo tra sordi. No, vai a pescare? No, vado a pescare. Ah, credevo che tu andassi a pescare? No, no, non vado a pescare. Cioè, proprio non si capiscono assolutamente.
Come se ci fosse un'impossibilità di sintonizzarsi. E quello che Gesù dice è cercare di far prendere consapevolezza a queste persone. Non sapete cosa chiedete. In genere non sappiamo cosa chiediamo, non sappiamo cosa facciamo. A volte abbiamo visto, non sapevano che cosa rispondere. Non sappiamo. E dice, e poi li interroga sulle possibilità, parlando del calice e del battesimo.
Pensate al calice, altro che un calice.
Allora qui c'è la definizione di Gesù, il dire con queste parole quello che ha detto prima a proposito del figlio dell'uomo. Con questo termine del il calice e il battesimo, questa immersione completa, questo dono completo da parte del Signore, e chiede a loro se possono. Non sappiamo che cosa abbiano capito Giacomo e Giovanni.
Ed è quel calice che è pieno di tutta la stupidità del mondo e dei discepoli, che il figlio dell'uomo dovrà bere. Passi da me questo calice, cioè il calice della violenza, della morte, della lontananza dall'amore di Dio, dell'abbandono, cioè di voler essere sopra gli altri, che è il principio di ogni disguido del desiderio. Poi possiamo averlo nel calice, tanti anche, sì. ce lo trangugiamo senza accorgerci questo.
Sì. È come dire che dietro quello che dicono possiamo, c'è in realtà il fatto che daranno questo calice da bere al figlio dell'uomo. Cioè che dietro questa lotta che c'è dei due di fatto contro gli altri, ci sarà un altro, il povero Cristo di turno, che pagherà per questa lotta. E allora di fronte a loro che dicono possiamo, allora Gesù dice lo berrete, sarete battezzati.
Ma non come credete.
Ed è quello che dice, è che non spetta a lui dare di sedere alla destra o alla sinistra. Ma è per quanti è stato preparato. Come dire, c'è un invito anche qui, molto bello, alla gratuità. Cioè, di che cosa sono preoccupate queste persone? Di seguire Gesù o di affermare loro stesse? O di cercare se stesse seguendo Gesù? Perché di fatto se attendono qualcosa, allora vuol dire che non si rendono conto che hanno già lì tutto. È come su altro piano l'entrare in preghiera per ricevere qualcosa. Ma la grazia è già entrare in preghiera e stare lì col Signore. Che cosa si vuole di più? Ma allora questo è il rischio in cui possiamo cadere nelle relazioni con il Signore o anche nelle relazioni con le persone, in cui allora l'altro, l'altra, gli altri sono realtà che servono unicamente ad affermare me stesso. Allora nell'altro io cerco me stesso e non mi rendo conto fino in fondo di chi sia l'altro. Mentre Gesù è attento fino alla fine, anche dicendo loro: ma che cosa volete che io faccia per voi? Questi hanno lì Gesù, ma è come se non avessero lì nessuno.
Cioè, risulta nella Bibbia che sono gli 11 due fratelli d'accordo nel fare il male. No, che in genere tra fratelli si litiga.
Sì, sì, o ci si uccide come la prima coppia di fratelli della Bibbia. Questi invece vanno d'accordo, ma appunto a scapito sempre di qualcuno. Come prima c'era l'egoismo dei 12 nei confronti di chi faceva il bene ma non era dei loro. E allora ecco,
vedete questa evidenziazione di quanto siamo lontani dal capire che cos'è la gloria di Dio, che la gloria di Dio, che amore e l'umiltà, come Paolo diceva, siccome noi desideriamo litigare con gli altri, cioè se proprio volete, sapete in cosa potete gareggiare? Nello stimarvi a vicenda, non nello star sopra. E se proprio volete qualcosa di più, ognuno ritenga gli altri superiori a se stessi. Perché chi ama, per lui l'altro è più importante di se stesso. Noi per Dio siamo più importanti di lui, ha dato la vita per noi, questo è l'amore. L'altro invece è la morte, sono importante io e mangio te.
Versetto 41. E ascoltando, i 10 cominciarono a indignarsi su Giacomo e Giovanni.
Perché? Dicono che hanno sbagliato?
No, perché li hanno preceduti. Come dire, ascoltano questo e allora cominciano, per cui andranno avanti. Come dire, questa è l'opera, la divisione fra queste persone. Cioè, quando io chiedo il posto in questo modo, alla destra o alla sinistra, vuol dire che sto facendo una lotta contro gli altri, e gli altri cercheranno di difendersi da questa lotta, perché vorranno loro essere alla destra o alla sinistra.
E sai che questo ringhiare li accompagnerà ormai fino all'ultima cena? In Luca, nell'ultima cena, esce tra loro e si dice un amore di rivincita, filoneichia, amore di vittoria. Ognuno cercava di prevalere sull'altro e discutevano su chi fosse il maggiore, nell'ultima cena, mentre Gesù andava a morire. Quindi qui cominciano e vanno avanti. Cioè, per cui la vera causa della morte di Gesù in realtà siamo noi, i discepoli.
Vuol dire che la richiesta di questi due scatena l'invidia e la gelosia degli altri. Viene difficile riconoscere il bene nell'altra persona. Sembra quasi che siano presi dal fatto che non è mio. C'è questa lotta che si scatena. Anche quando due riescono ad andare d'accordo, si separano dagli altri. E il fatto, come si dice, che nel brano parallelo di Matteo ci dica che questa è la madre che chiede queste cose, vuol dire che queste cose, in un certo senso, ci accompagnano. E forse la cosa che possiamo fare è riconoscerle. Dire, le portiamo dentro, le sentiamo.
E quei due hanno espresso quel che volevano tutti gli altri 10.
Altrimenti uno dice, beh, ma noi non siamo come questi 12. Per cui meritiamo noi di andare alla destra e alla sinistra.
Esatto.
Perché non siamo come loro.
Quelli sono scemi, Si alleano, disonesti.
Questa è la lotta che avviene, direi, in maniera costante.
È il collegio apostolico questo, i nostri buoni modelli, col Papa, i cardinali, tutti i nostri modelli. Vedete come il Vangelo ne ha preso in giro, sublime, di tutti i nostri deliri, perché ci convertiamo. C'è, appunto, lo dico ogni tanto, l'ipotesi, che aveva fatto un esegeta tedesco, che il Vangelo di Marco è stato scritto per vendetta contro Pietro e contro gli apostoli. E invece no, è Pietro e gli apostoli che raccontano chi sono loro, che Cristo è morto per me, per il peccato del mondo, cioè per me, mica per gli altri.
Come dopo la seconda predizione, quando Gesù chiede, ma di che cosa state discutendo? E nessuno parla. Come quelli che vengono presi con le mani nella marmellata, no, facciamo finta di niente.
Discutevano tutti.
Discutevano su chi fosse il più grande. Allora vuol dire che questo desiderio che si portano dentro è duro da essere sradicato. E vediamo che Gesù avrà un solo modo per sradicarlo, quello di manifestare la sua gloria, quando non ci sarà più possibilità di equivoco, di possibilità di confondere la sua gloria con la nostra. In un certo senso c'è un'incomprensione esistenziale, non tanto con la testa, quanto con la vita della via di Gesù. E Gesù potrà vincere questo solamente con la sua vita.
Ascolta una cosa ancora sul versetto dietro. E quando Gesù dice sì sì, il mio calice lo berrete, il battesimo lo riceverete, e difatti è vero, Giacomo sarà il primo che ha ucciso degli apostoli, quindi ha bevuto il calice, ha avuto la gloria. Giovanni sarà l'ultimo, e poi uno sedere alla destra e l'altro alla sinistra, appunto, uno all'inizio a destra, l'altro a sinistra. Ma al momento critico c'erano i due malfattori che sono identici a loro, che volevano anche loro diventare grandi e prendere il posto dell'imperatore. Tutto sommato Barabba era un sovversivo che voleva capovolgere la sorte e diventare capo, insomma. Ecco, bene, a destra e a sinistra saranno i due malfattori come Giacomo e Giovanni.
Vediamo adesso. Da 42 a 44, e chiamateli innanzi, Gesù dice loro: sapete che quanti sembrano comandare i popoli li tiranneggiano, e i loro grandi li spadroneggiano. Ora non così è tra voi, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chi vuol essere tra voi primo sarà schiavo di tutti.
A me piace una cosa, chi li chiama va bene, e poi dice: quelli che paiono essere a capo delle nazioni. Sembra che siano capi, sembrano, cioè sono ritenuti essere capi, ma se noi non li riteniamo e diciamo guarda che scemi che sono, non sono i capi. Gli scemi siamo noi che li riconosciamo capi, non so se mi spiego, ma che teste andiamo a scegliere? Quelli che ci rappresentano, scemi, pazzi, che ti tiranneggiano, ti spadroneggiano, e Luca aggiunge: e amano essere chiamati benefattori, perché fa parte del titolo, e sono divini, ma siamo scemi, e ce li eleggiamo noi, ma basta far come il bambino che dice renudo, dico. Sì, come è una critica radicale, questa, proprio la stupidità che diventa poi lo strutturarsi del mondo, non solo delle relazioni tra i dodici, anche della Chiesa, chiaro, scusa.
No, no, è come se Gesù con queste parole smascherasse un po' la gloria di cui stanno andando in cerca. Cioè stanno andando dietro Gesù, ma cercando una gloria che non gli appartiene.
Non solo che li opprime.
E quello che mi sembra anche bello è che Gesù parla loro. L'abbiamo visto anche dopo le predizioni e l'incomprensione dei discepoli, dopo l'incomprensione di Pietro, dopo l'incomprensione degli altri. Gesù continua a parlare loro. Cioè non li lascia in preda alla loro incomprensione. Ci tiene, non vuole che proseguano su questa strada che è sbagliata. Poi come pregavamo con il cantico di Isaia, c'è una parola che continua a scendere dal cielo verso questa terra per colmare questa distanza. Ecco, Gesù la propone ancora con la debolezza e con la forza di questa parola. Debolezza perché non la può imporre, ma con la forza, perché se questa parola viene accolta, questa parola cambia la vita, cambia il nostro sguardo sulla vita, ci fa vedere davvero le cose che contano o no.
Scusate, un'osservazione: quando si parla dei capi, eccetera, no? Si parla spesso di gerarchia. Gerarchia non è una parola cristiana. Sarebbe il comando del sacro, non c'è nessun sacro che comanda. Tutti siamo santi e il santo dei santi è quello che è servo di tutti, non comanda. Vedete come capovolgiamo? Sono parole perverse, le usiamo e poi facciamo la piramide, la scala delle galline, bellissima. Ecco, e noi diciamo che è divina questa scala, no, è diabolica.
E quello che dice Gesù, dopo aver detto quelli che, a proposito di coloro che sembrano comandare, dice: non così è tra voi. Quasi a dire che all'interno della sua comunità non così. È proprio una distinzione radicale. È un invito potente ai dodici che lo stanno seguendo. E allora raccoglie quello che è il desiderio. Chi vuol diventare grande? Chi vuol essere il primo? Come dire, questo desiderio c'è e Gesù non lo spegne, non lo soffoca, lo orienta. Vuoi essere il primo? Sarà vostro servo, sarà schiavo di tutti. Anche qui non c'è nessuna distinzione. Perché qui c'è un richiamo alla fraternità. L'identificarsi con il figlio dell'uomo ci fa vivere delle relazioni fraterne con le altre persone. Tutti, nessuno escluso. Non dice con tutti quelli che condividono la vostra fede, il vostro credo, con tutti. Perché tutti sono figli dell'uomo. Allora Gesù invita questa comunione radicale, a questa fraternità che vuol dire poi riconoscere Dio come Padre. Ed è questo il cammino che lui sta compiendo verso Gerusalemme.
È il cammino del figlio dell'uomo.
Ed è il cammino che loro vogliono impedire.
E impedendolo si fa il figlio dell'uomo, cioè a ogni uomo quello che hanno fatto a Gesù. Lo disprezzano, lo consegnano, lo flagellano, lo sputacchiano, lo coronano di spine e lo ammazzano. Cioè facendo così noi ammazziamo l'uomo, ammazziamo noi stessi nella nostra umanità.
L'ultimo versetto, 45, infatti il figlio dell'uomo non è venuto ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in riscatto per molti. Ecco, qui Gesù dà una definizione di sé, riprende appunto il titolo che usa per definirsi il figlio dell'uomo, su cui ci eravamo fermati anche la volta scorsa, e dice per che cosa è venuto. In questo versetto potremmo dire si vince radicalmente quella paura di Dio. Ma di chi abbiamo paura? Di uno che viene a servirci e a dare la sua vita per noi. Verrebbe da dire, chi stanno seguendo Giacomo e Giovanni? Chi stiamo seguendo noi? Con Gesù parlando di sé dice questo. E questa è la gloria. Quando loro hanno detto, concedici sedere uno a destra e uno a sinistra nella tua gloria, questa è la gloria. Gesù non ne ha altra. La gloria di Gesù è quella di venire, servire, dare la vita. È la vita del figlio che ha ricevuto la vita e la dona. Dietro questo c'è un abbandono al Padre che si fa poi abbandono nelle mani dei fratelli. Ma solo chi si sa amato può fare questo. Altrimenti passerà tutta la vita a cercare rassicurazioni, garanzie, sicurezze, per colmare quel vuoto che sembra incolmabile. Ecco, Gesù invece lo dice, questo è un po' il senso della vita. È un po' un'autodefinizione di sé che Gesù dà. Come colpiva l'ultimo testo del Cardinal Martini, il Vescovo, si intitola così, che si chiude con alcune caratteristiche che sembrano per lui essenziali per il Vescovo. E ne elenca alcune e poi alla fine dice sì, deve essere un uomo da una buona educazione, dal tratto delicato, dalla fermezza del padre, eccetera, un uomo umile, e conclude in corsivo, cioè sottolineando, anzitutto un uomo vero. Penso che questa sia la caratteristica, che è anche quella che Gesù si dà qui, un uomo, il figlio d'uomo. Non chi sta alla destra, chi sta alla sinistra, chi sta prima, chi sta dopo.
Un ricamo di testo. Qual è nel Vangelo di Marco la prima persona che è come Gesù? Ve lo ricordate? Primo miracolo. La suocera di Pietro che aveva la febbre. In quella casa, capitolo 9, c'è una febbre. Litigano su chi è il più grande. E la febbre qual è? Chi è il più grande? E lei difatti è guarita dalla febbre e serve. È la prima identificazione di Gesù, il senso di tutti i miracoli di Gesù è liberare i nostri desideri perché diventiamo come Dio. Dio è amore e l'amore è servire e amare l'altro. E la suocera, vecchia malata, è il primo prototipo, finora l'unico riuscito nella Chiesa, la casa di Pietro, la suocera.
Come se appunto ci sia una differenza, proprio di questa febbre, tra il servire e il servirsi. E spesso noi possiamo vivere le relazioni con le persone o con le cose con la domanda, questo a che cosa può servirmi? Detto altrimenti, l'interesse.
Anzi, l'unica domanda.
Che cosa mi può servire?
Cosa me ne viene?
E se non mi serve più, va bene, abbandoniamo. Allora è una domanda che è uno sguardo sulla realtà che può dominare se non ci fidiamo. Non è detto che non è l'unico sguardo possibile, però spesso è lo sguardo che ci guida. E c'è uno sguardo invece che è quello appunto qui del figlio dell'uomo, di piena gratuità, di pieno disinteresse. Il figlio dell'uomo è venuto a servire e a dare la sua vita. Ma questo regala grande libertà, cosa che non hanno ancora i discepoli. In un certo senso, quella schiavitù dei beni che aveva l'uomo ricco sta accompagnando anche i discepoli. E questa schiavitù impedisce di seguire Gesù sulla strada della libertà, sulla strada verso Gerusalemme.
Allora cosa resta da fare se si capisce niente?
Una possibilità è, se il Signore farà grazia, di renderci consapevoli della nostra cecità.
Ecco, sapere di non capire è il più grande dono. Gesù dice: io sono venuto per compiere un giudizio, perché chi è cieco veda, chi crede di vedere diventi cieco. Dice, allora i farisei dicono: ma noi siamo forse ciechi anche noi? No, dice, se foste ciechi, poco male, io li guarisco. Ma siccome dite di vederci, il vostro peccato rimane.
È come se con queste tre predizioni la reazione dei discepoli fosse calato davvero il buio su questi discepoli.
Calerà poi sul Tempio la stessa giornata.
Possiamo fermarci qui, prenderci qualche momento per rivedere il brano e poi condividere.
E prima di dimenticarci, ricordarci che martedì prossimo non ci siamo perché siamo via a pregare.
Io ho voluto vedere nell'atteggiamento di Giovanni e di Zebedeo, no, e di Giacomo, una cosa anche un po' diversa, non solo la volontà di primeggiare, ma quasi un desiderio di mettersi in sicurezza. Cioè, da un lato mi sembra che lo prendano in parola sul fatto che lui è servitore, dicono fa quello che ti chiediamo, lo prendono un po' piattamente, e dall'altro dicono mettici lì, mettici al sicuro, insomma, no? Quasi senza dover far la fatica di cercare la propria strada anche. Cioè tu vai alla destra, alla sinistra, se ci arrivi, cioè cosa vuol dire che qualcuno ti ci deve mettere?
Ma nella gloria, oh, è il Messia, è il Re, e loro sono i primi potenziari.
Mi sembra che vogliano schivare un po' il cammino, la fatica.
Ma no, ma vogliono anche i posti privilegiati.
Può darsi. No, cioè, loro, tu, non so,
certamente non c'è il minimo dubbio, no, dal testo.
Sì, sì, sì. Ecco, sicuramente c'è quello, no? Poi dicevi, avevano i garzoni, avevano... Sì. Probabilmente appunto anche le loro origini un po' li portavano a questo, no? Ma non solo. Penso che non sia... però davvero anche non solamente questa cosa di sopraffare l'altro. È come, non so, a me viene da pensare sempre a questa storia dell'eredità, i figli litigano sull'eredità, sempre, tutti. Ma non è per i soldi, io sono convinta che non sia per quello. È la contesa dell'affetto del padre, della madre. I soldi sono un simbolo di quelli.
Esatto, poi invece diventano i soldi invece dell'affetto.
Sì.
E poi il vero male è voler possedere l'affetto, perché non lo puoi possedere, è un dono. Quindi vale lo stesso, cioè si reifica l'affetto come il denaro, il potere.
Una domanda un po' banale. In che senso la destra, la sinistra è preparata per chi è predestinato? Questo termine predestinato non è un po'... non lo capisco.
No, e non è tanto predestinazione quanto sedere alla destra e alla sinistra non sta a me darlo, ma a coloro ai quali è stato preparato dal Padre, sottinteso. Cioè è dono del Padre, non è una cosa che puoi guadagnare o pretendere. E tra l'altro saranno i due delinquenti i primi, a destra e a sinistra, per dire com'è buffo anche come umoristico il Vangelo. Per chi prepara il Padre, per gli ultimi, i due delinquenti, siete anche voi d'accordo, uguali. Cioè c'è l'identificazione qui dell'Evangelista che racconta di Giacomo e Giovanni praticamente con i due malfattori in croce, che sono nella gloria, perché lì è riconosciuto Dio. Sono seduti, intronizzati, perché la croce è il trono, intronizzati nella gloria. E loro poi, a loro volta, saranno il primo e l'ultimo dei martiri. Quindi gioca un po' sugli equivoci per dire, ma sì, vi capiterà, ma non come credete voi. E intanto capita ad altri, ma non come credete voi.
Il fatto che si cerca sì questa di essere osservati dagli altri. Quando si viene osservati poi ci si accorge che bisogna essere irreprensibili, quindi questa cosa qua del servizio, di essere un po' gli ultimi, cioè di cercare di essere, di comportarsi bene.
No, a me sembra che non sia così normalmente. Chi vuole essere osservato è chi si comporta peggio, si propone sulla testa di tutti per sé. Però se tu sei una persona brava, allora non così tra voi. Cioè.
Però se mi sento osservato cerco di comportarmi meglio, anche cioè sì. Mi infastidisce fare qualcosa che... Cioè, e questo forse è il fatto di essere ultimo, perché uno poi cerca di fare le cose come se fossero fatte a lui, come ne, insomma...
Ma prima parlava di chi tiranneggia e sta sopra, quindi non fanno così quelli, tranquilli. Almeno non mi risulta. E non risulta a nessuno, se no non starebbero lì. Però cioè, ci parli di te, mi va bene. Però qui sta parlando di un'altra cosa.
Però sentirsi osservato... A me capita, per esempio, recentemente di sentirmi osservato. E in quelle
adesso ti osservo, andiamo se almeno ti comporti bene.
E in quelle situazioni cerco di comportarmi. Ecco. Cioè, di essere irreprensibile, di essere, come dire... Però...
Bene, basta.
Allora. Cioè, è anche quello che uno cerca un po', però devo dire, devo ammettere, di fondo un po' lo cerco anche di essere osservato.
Esatto.
Ci vede. Un po' come se vedendomi in questo basso.
Sì, sì. Tutti così. Bene. C'era...
Però... nella pratica io arrivo a casa stasera, voglio pregare,
vai a dormire.
Io vorrei pregare, mi sento un po' come dire che, cioè, letti questi due brani, questo qua, quello di Isaia, quasi è meglio che neanche lo fai. Ogni tanto io chiederò, spero magari qualcosa di bello, e mi viene detto i tuoi desideri non sono i miei desideri, le tue vie non sono le mie vie, dunque prendi quel che c'è. Allora a questo punto mi chiedono, forse pregare non bisogna neanche chiedere niente, bisogna semplicemente, non so, ringraziare quello che ho avuto oggi e basta, senza aspirare a niente di, cioè non posso chiedere il lavoro, chi sei te per chiedere il lavoro? Chiedo la salute, chi sei te per chiedere la salute? Ti entra malattia, chi sei per avere... Cioè mi dà un po' di questo senso qua, a me queste due passi qua.
È abbastanza vicino, sì.
Vabbè, grazie, il padre, cambio religione.
Il Padre Nostro ti dice cosa chiedere. Chiedi il Padre Nostro di sentirti figli. Sia fatta la tua volontà, non la mia, allora stiamo bene. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, non quello di domani come vogliamo, noi siamo sempre preoccupati di quello di domani. E dacci di perdonare, di essere liberi dal male. Questo lo dobbiamo chiedere. Chiaro? Noi chiediamo tutt'altro. Chiediamo le nostre sicurezze, le nostre tranquillità, cioè Dio in fondo è la proiezione di tutte le nostre ansie e paure. Povero Dio, anche lui sì, è finito male di fatto, croce.
A me viene da pensare che riusciremo ad affidarci completamente a Dio quando riusciremo ad affidarci completamente ai nostri simili. Che a me viene come passo molto più difficile questo, che non, perché Dio è grande, è bello, bravo, cioè comunque è la perfezione. Affidarmi ai miei simili mi mette sempre molta angoscia, però mi sembra l'unico mezzo per evitare le guerre, per evitare... E non so, è un filo conduttore che mi riemerge in più volte quando si commentano questi brani. Ed è la mia difficoltà probabilmente, quindi la riconosco e vabbè, cercare di superarla, uno ci prova magari con la preghiera, però non è detto che ascolti o comunque che i tempi siano quelli che uno vorrebbe. E niente, ecco, quindi questa è la cosa che mi viene sempre in mente.
Sì, una cosa che mi viene in mente, penso che sia molto vero, e queste cose si possono chiedere nella preghiera in genere. Le dà il Signore queste cose qui. Ma questa incomprensione dei discepoli, questo mettersi nelle mani degli altri, mi viene in mente un po' anche nel Vangelo di Luca, quando Gesù dice le prime parole in quel Vangelo, perché mi cercavate, non sapevate che devo rimanere nelle cose del Padre mio, si dice che Maria e Giuseppe non compresero le parole di Gesù. Cioè non sono solo i discepoli che non comprendono. Anche Maria e Giuseppe non comprendono. E poi si dice che Gesù tornò a Nazareth con loro e stava loro sottomesso. Quello che dicevi, no? Cioè, che rimane nelle cose del Padre suo mettendosi nelle mani di questi due che non lo comprendono. E non aspetta che lo comprendano perché lui torni con loro. Io non penso che ci venga chiesto di comprendere tutto, eccetera. Forse come Maria di custodire, perlomeno di custodire le parole che Gesù dice. Di non aver la pretesa che la nostra sia l'ultima parola.
Voglio dire solo una parola su queste ultime due cose che hai detto tu. Proprio del rapporto che diceva la signora con gli altri... molto interessante, però mi veniva anche proprio in mente un pezzo del Vangelo, adesso non mi ricordo il versetto e tutto, dove dice che Gesù conosceva quello che c'era nel cuore delle persone e non si confidava con loro. Cioè, questo non per dire che c'è, cioè, io stasera mi è piaciuto anche a me, c'era in due parti l'ho vissuto il brano, la parte dove si fa un po' di verità, dove diceva Silvano anche che cioè, almeno personalmente riconosco la mia cecità, però dall'altra questa speranza di questo invito di Gesù che mi è piaciuto, però nello stesso tempo vedendolo nel rapporto con gli altri c'è anche quella frase che mi ha fatto venire in mente che Gesù ha detto, cioè questo mi fa dire anche che il mio rapporto con i miei fratelli deve essere anche basato come dicevi te, anche magari non devo pensare che cioè, sto in mezzo agli altri, ma anche se gli altri non mi capiscono, anche se magari so che determinate cose me le posso tenere anche per me, perché non voglio condividere qualcosa che so che è mio personale, di positivo, cioè non è che per egoismo, però non lo so, non devo buttare fuori tutto agli altri, ecco, finito.
Bravo, ci sono altri due o tre in giro. Basta buttare fuori brevemente quel che si è sentito senza troppa...
Sì, rispetto al ragionamento, questo cosa può servirmi, cosa me ne viene, cioè mi rendo conto che a volte mi viene da ragionare così anche a me, e a volte per la paura come di essere in balia anche degli altri, quindi c'è paura che gli altri possano farmi del male, e allora anch'io mi chiudo e dico vabbè, allora io faccio un po' i miei interessi, e quindi è un po' questo.
Io non ho capito, diciamo, più forse come si prega a questo punto. Probabilmente la cosa migliore è non abbandonarsi alla preghiera verbalistica, ma forse, non so, la lettura dei salmi, probabilmente può essere un buon modo per pregare.
Io penso che...
A me colpiva un po' la parola maestro, no? Loro si rivolgono dicendogli maestro, maestro è uno che ti deve insegnare qualcosa, invece loro vanno con il loro insegnamento. E un po' pensavo che mi sembra di vedere questi discepoli e me stessa alla ricerca di un insegnamento, no? Di qualcosa per crescere, di diventare qualcos'altro, e che Gesù invece ci viene a dire torna indietro, cioè dovete imparare a essere voi stessi, la vostra natura, l'uomo, e non, cioè, mentre noi siamo lì a correre a cercare un qualcosa di diverso da quello che siamo.
Concludi tu su questo, che sento che vedo che c'hai un pensiero.
No, sulla preghiera non so, io penso che, e spero anche che brani come questi ci aiutino a pregare, ci aiutino a metterci nella verità di fronte a noi stessi, di fronte al Signore, forse senza prendere, si può prendere anche i salmi, ognuno si può prendere anche questo brano e stare su questo brano e conoscere questi discepoli, perché possiamo conoscere meglio noi, possiamo conoscere meglio Gesù. Forse quello che si diceva, cioè che ci liberi da tante sovrastrutture che mettiamo, che nella preghiera ci faccia mettere nella verità di noi stessi di fronte al Signore.
Scusate, qui termina sostanzialmente adesso l'introduzione di Gesù coi discepoli e l'istruzione, per far capire a noi una cosa, che siamo ciechi davanti alla gloria, alle cose fondamentali, a chi è Dio, a chi siamo noi, mentre in genere siamo sempre fuori di noi, vogliamo essere altro di ciò che siamo, invece siamo figli di Dio, che è una cosa molto più grossa. E uno che accetta di essere se stesso cambia le relazioni con sé, con gli altri e con Dio, e cambia il mondo. Però siamo ciechi davanti a questo, difatti ci sarà il miracolo. Cosa vuoi che io ti faccia? Che io veda, cioè del cieco. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, è la preghiera del pellegrino russo proprio, abbi pietà di me, che io veda, che è la preghiera del cieco di Gerico.
Concludiamo con la preghiera dei figli. Padre nostro,
che sei nel cielo,
ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordo il prossimo incontro sarà il 13 novembre, con noi andremo a fare i nostri esercizi, vi ricorderemo, ricordateci. Grazie, arrivederci.